mille voci.
Io voglio essere carne e sangue, e finora mai un filosofo sopportò con pazienza un mal di denti, anche se poi scriveva come fosse un dio, sfidando con disprezzo il caso e i patimenti. Da Molto rumore per nulla di William Shakespeare, atto quinto, scena prima. I dolori leggeri concedono di parlare, i grandi dolori rendono muti. Lucio Anneo Seneca. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono, con Antonio Bolzani in regia, l'assistenza tecnica di Roberto Conti e ai telefoni Michela De Pedrini. Ho cominciato con queste due citazioni per introdurre il tema, che è anche il tema del convegno, dell'incontro, del 22esimo seminario organizzato dall'Associazione Triangolo e dalla Fondazione di Ricerca Psico-Oncologica, che si terrà giovedì 7 febbraio dalle 9 alle 16 al Palazzo dei Congressi, dal titolo «Trattare il dolore o curare il malato». È un tema amplissimo, noi cercheremo di darne qualche spunto di riflessione con i nostri interlocutori che sono qui con noi stamattina. Saluto per cominciare, lo ringrazio di essere con noi, il dottor Marco Varini, oncologo, già vice primario del Servizio Oncologico Cantonale. Buongiorno.
Ero vice primario.
Già, appunto, detto. Grazie di essere qui con noi, soprattutto. Senta, faccio subito una domanda per sgomberare un po' il campo da eventuali equivoci. Ci dicevamo prima, il titolo del vostro 22esimo seminario è «Trattare il dolore o curare il malato». E io le ho chiesto un po' provocatoriamente, perché «o» e non «e»?
Ma la medicina moderna tende a essere sempre più performante nel trattamento del dolore, e soprattutto con nuovi farmaci, nuove tecnologie, nuovi strumenti di valutazione, e il trattamento del dolore sta diventando qualcosa di molto tecnico. E come sempre, quando si introduce un aspetto tecnologico nella medicina, il malato rischia di essere un po' dimenticato nella sua complessità della persona. Allora noi abbiamo provocatoriamente scelto questo titolo, trattare il dolore o curare il malato, intendendo che noi vogliamo curare il malato e automaticamente anche curare il dolore. Però quello che riteniamo importante è che non venga mai persa di vista la persona del malato nella sua sofferenza, nella sua completezza di essere umano.
Prima di dare un'occhiata alla lista molto lunga dei relatori che parteciperanno a questo convegno, poi cercheremo anche di spiegare come si svolge, perché ovviamente non è semplicemente un convegno ex cattedra come una serie di conferenze, ci saranno anche dei momenti di dibattito e tra un attimo sentiremo anche come si svolgeranno questi dibattiti. Vorrei prima fare anche qui una domanda molto semplice tanto quanto complessa alla dottoressa Chiara Soloni, che è medico specialista in anestesiologia e cure palliative. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a voi.
Se io le chiedessi così di punto in bianco una definizione del dolore dal punto di vista umano, che cosa mi direbbe?
Cos'è il dolore? È una sensazione soggettiva, quindi il mio dolore non è il tuo dolore, ma nasce dalla espressione della persona rispetto alla sua storia e al suo momento in cui vive quel dolore. Cioè, se io metto una mano sulla piastra rovente, so benissimo che lì non posso più mettere la mano perché la mia memoria mi dice che quella volta là mi sono scottata e quindi mi allontano dalla piastra rovente. Ma se io vivo una sensazione sgradevole e la mia storia mi porta a esprimere il mio dolore in modo diverso rispetto a uno che non ha vissuto un'esperienza precedente sgradevole, quindi è una espressione soggettiva che va colta nel tempo e la conoscenza di questo dolore nasce solo da una relazione. Il dolore puntuale, acuto, relativo a una ferita è superabile. Un dolore reiterato nel tempo e in un contesto magari di solitudine è un dolore molto più, più totale, non solo il dolore fisico, ma anche la sofferenza dell'anima. Quindi la cura passa dalla cura e quindi dal farmaco, dal principio attivo che cura direttamente il dolore, ma anche da una relazione che cura anche l'anima. Le parole belle di cui si parla spesso tante volte curano di più del principio attivo e quindi il farmaco inserito nella relazione del processo di cura che non è istantaneo ma è reiterato e lungo nel tempo.
E già dalle sue parole si intuisce che la nozione del dolore, sembra di citare Carlo Emilio Gadda, no? Che ha scritto un famoso romanzo, La cognizione del dolore. In realtà si può intuire che il dolore noi lo vediamo spesso come qualcosa di negativo, però in realtà ha una dimensione anche positiva, e qui bisogna poi andare un po' più nel dettaglio, ma dopo sentiremo le vostre considerazioni su questo, perché in fondo il dolore spesso è anche una sentinella di qualche cosa. E poi vedere appunto come ci si passa attraverso. Giancarlo Di Lena, buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovato. Giornalista, giornalista, ma in questo caso anche nel ruolo di animatore del dibattito e dei dibattiti, degli incontri con i vari interlocutori che parteciperanno a questo 22esimo seminario Trattare il dolore o curare il malato. Tra l'altro, Giancarlo Di Lena, lo ricordo, è anche docente all'USI, alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. E qui la comunicazione, Giancarlo Di Lena, sarà molto particolare perché vestirà il ruolo di advocatus diaboli. Perché c'era bisogno di un advocatus diaboli in un seminario che parla del dolore?
L'advocatus diaboli, che viene di solito chiamato sbrigativamente il diavolo,
quello che mette la pulce nell'orecchio, quello
ecco,
che
è quello che illumina la parte buia della luna, è quello che dice le cose che magari non si dicono ufficialmente, dà voce alla parte bassa dell'iceberg, è colui che insomma deve stuzzicare, smuovere, porre degli interrogativi che non sono stati posti o perché tra virgolette politicamente non corretti o semplicemente perché si sta guardando la cosa da un'altra angolazione. Io riporto brutalmente l'altro punto di vista. Serve a movimentare, hai detto una cosa molto giusta, questo non è un convegno scientifico, non abbiamo un allineamento di conferenze per specialisti in un linguaggio esoterico, è un dialogo fra medici, infermieri, familiari, malati, osservatori dell'universo del male e della malattia, che cercano di capirsi gli uni gli altri. E la dottoressa l'ha detto molto bene, e uno dei problemi principali è quello di capire di che cosa stiamo parlando, perché ognuno ha un modo diverso di intendere questa nozione di dolore. E il diavolo dovrà cercare di rimescolare le carte nel grande pentolone che ormai gli è familiare e vedere che cosa succede. Possono emergere, è già successo in passato, delle osservazioni interessanti anche da parte dei conferenzieri, proprio perché vengono presi un po' alle spalle.
Sarebbe fin troppo facile adesso cercare di coinvolgere i nostri ascoltatori chiedendo loro una possibile interpretazione del dolore, magari una percezione. Ognuno di noi ha sperimentato il dolore, sia fisico che morale, e quindi sarebbe troppo ampia la varietà di possibili testimonianze. Quello che invece credo sarebbe più interessante porre come domanda ai nostri ascoltatori, e sulla quale credo valga la pena riflettere con i nostri interlocutori qui in studio, è se in fondo non possiamo affermare di vivere in una società che tende in qualche modo a negare la nozione del dolore. No? Viviamo in una società, tra l'altro, in cui abbiamo una quantità infinita di analgesici, anzi spesso ci sono persone che soffrono addirittura di forme di dipendenza dagli analgesici. Parlavo proprio poco fa con il mio farmacista e dicevo, questa è una trasmissione rivolta anche ai farmacisti, che si trovano spesso confrontati con persone che dicono, dottore, mi dia qualcosa per farmi passare questo dolore, e poi questo dolore magari è cronico, ci infastidisce, ci penalizza. In fondo, ecco, qual è il rapporto che abbiamo noi nella società in cui il dolore viene quasi sempre messo da parte, quasi che faccia paura, ma poi ne siamo immersi quotidianamente e cerchiamo tutta una serie di strumenti per cancellarlo, per curarlo, per farne qualcosa che appunto sia un residuo negativo. Forse è anche questa la domanda. Invece di accettarlo, a volte anche il dolore fisico può essere qualcosa che si può accettare se è volto a qualcos'altro, ma di questo poi sentiremo cosa ne pensano i nostri interlocutori. Se volete intervenire sapete come fare.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on. But the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Trattare il dolore o curare il malato? È questo il tema del 22esimo seminario voluto organizzato dall'associazione Triangolo, che è un'associazione che si occupa appunto anche dell'aiuto e del sostegno alle persone con malattie, colpite da malattie tumorali, e anche dalla Fondazione per la ricerca di psico-oncologica. Si terrà a Lugano, al Palazzo dei Congressi, giovedì 7 febbraio, dalle 9 alle 16. C'è un programma molto ricco, ne stiamo parlando con i nostri interlocutori questa mattina qui in studio, che ve lo ricordo sono l'oncologo Marco Varini e la dottoressa specialista in anestesiologia e cure palliative Chiara Soloni, e il giornalista e docente all'USI, alla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni, Giancarlo Di Lena, che svolgerà un po' il ruolo appunto di avvocato del diavolo con i vari interlocutori. E c'è una lista molto fitta di interlocutori, Giancarlo Di Lena, quindi il compito dell'avvocato del diavolo sarà particolarmente interessante, anche perché non ci sono soltanto specialisti della medicina, e quindi non è che il tema del dolore si chiude solo all'interno della fisiologia del dolore, ma si amplia, direi, no?
Questa è una delle caratteristiche dei nostri seminari, sono sempre stati un po' divisi in due parti. Nella prima parte, in mattinata, una riflessione ad ampio raggio con l'apporto per esempio di filosofi, in questo caso avremo la fortuna di avere con noi Salvatore Natoli, che fa una riflessione dove si colloca il dolore nel nostro universo di riflessioni, di pensiero, di sentimenti, di emozioni e via di seguito. Abbiamo psichiatri, psicanalisti che cercano di vedere la dimensione più specificamente psichica, e poi nel pomeriggio invece una parte più clinica, dove ci sarà anche la dottoressa Soloni e ci saranno psicologi, saranno un arte terapeuta, un oncologo di terreno. E quindi questi parleranno piuttosto della relazione diretta coi pazienti e dei vari approcci a questa situazione di dolore, e quindi come si può alleviare, come si può affrontare, come si può far elaborare questa cosa. Il tutto inquadrato in una certa componente di spettacolo, che non è un male, ma è un bene, perché prima di tutto, non è un caso che tu abbia cominciato citando Shakespeare, nello spettacolo, nel teatro si trova spesso del materiale ricchissimo, e spesso i grandi scrittori ci hanno pensato prima degli scienziati a certe cose. E secondo, in questo spettacolo muove un po' tutto, dal cervello alle viscere, e quindi aiuta ad entrare di più nella materia. C'è per esempio Claudio Moneta, l'attore ben conosciuto agli ascoltatori della RSI, che farà all'inizio e alla fine uno sketch di pochi minuti, ma che dà subito il tono e il clima. Poi ci saranno degli espressioni cinematografici scelti da Gino Buscaglia, che riflettono questa problematica del dolore nel cinema. E quindi la riflessione clinica, la riflessione filosofica, la riflessione da un profilo psicologico e la riflessione, tra virgolette, artistica, più le diavolerie naturalmente, si mescolano, perché la vita è così, la realtà è così.
Beh sì, la vita è fatta di dolori e di gioie, di dolori e di piaceri, però appunto in questa dialettica spesso magari perdiamo la dimensione globale, no? E vediamo soltanto un aspetto o l'altro. Si dice che viviamo in una società edonistica dove si pensa soprattutto al piacere, e il dolore, dicevo prima, può sembrare qualcosa di residuale, qualcosa che vorremmo cancellare, anche perché il progresso della medicina consente oggi, grazie allo sviluppo delle neuroscienze anche, no? Di trattare il dolore in modo sempre più tecnico e anche farmacologicamente sofisticato. Dottoressa Soloni, lo chiedo proprio alla specialista in anestesiologia. Anestesiologia significa togliere il dolore, no? E quanto voi che operate proprio quando dovete togliere al paziente la coscienza del dolore, vi chiedete, ecco, ma non è che viviamo in una società in cui noi cerchiamo di usare troppi presidi chimici per togliere il dolore, che quasi alla fine diventiamo schiavi, no? degli analgesici. Gliela lanciavo prima come provocazione. Lei, dal suo punto di vista, cosa ne pensa?
Allora, il farmaco ha una duplice valenza. Il farmaco ti toglie il dolore, ma ti può anche creare altri problemi, può anche essere veleno. Io penso che nella gestione del dolore non vada sottovalutata, oltre che la grande la grande possibilità e i notevoli farmaci, non vada sottovalutata la relazione. Quando ci si approccia a un dolore, bisogna entrare in relazione con la persona, la sua sensazione, e quindi la cura passa non solo dalla prescrizione del farmaco, che può essere efficace ma può anche essere veleno, ma passa anche da una presa a carico che va oltre al sollevare il dolore in se stesso. Quindi quando si affronta il dolore, il dolore va guardato, come dice il diavolo, da più punti di vista, non solo una persona. Quando un dolore cronico, un dolore reiterato in una malattia lunga, io vedo un pezzetto del dolore, i membri di un'equipe ne vedono un altro pezzetto. Quindi siamo pervasi di dolore, ma troppo spesso questo dolore non viene guardato da più parti, quindi non viene affrontato nella sua totalità, e quindi ci sono alcune parti del dolore che non vengono lette, quindi non si riesce a eradicarlo. Il dolore ha una componente fisica, no? Dal nocicettore, ma ha una componente percettiva, cioè io vivo quel dolore in una data situazione, quindi devo cercare di entrare in relazione per capire qual è la situazione che sta vivendo quella persona lì, per poter eradicare il suo dolore. Ci sono persone anche che ti dicono: no, io non voglio togliermi totalmente il dolore perché mi fa sentire il mio corpo. Quindi la relazione che si crea per trattare il dolore è una relazione con degli obiettivi da entrambi le parti. Io medico vorrei toglierti tutto il dolore, tu paziente, tu persona che io curo, mi dici: no, toglimene un po', ma fammi sentire il mio corpo. Quindi il dolore va considerato da più parti, da più persone, da più specialisti, e in una relazione nel tempo. Quindi se è il dolore della ferita chirurgica, è un dolore acuto, si può superare con certe prescrizioni tra virgolette standard. Se è un dolore invece cronico nel tempo, con una storia di malattia, è un dolore che va ricercato insieme, studiato insieme, in una relazione nel tempo.
E credo che questo sia a maggior ragione valido poi nell'approccio alla malattia oncologica. Dopo su questo sentiremo il dottor Varini, ma nel frattempo Antonio Bolzani ci ha già portato qualche spunto.
Sì, il tema è ovviamente delicato, mi aggancio a quanto diceva la dottoressa. In diversi pongono però l'attenzione sul dolore morale, su quello psichico, su chi perde ad esempio dei figli, delle mamme, ci hanno scritto, dei papà, dei genitori. Quindi non c'è solo il dolore, diciamo, da un punto di vista tecnico-fisico, ma c'è tutto un altro dolore, un altro ambito del dolore, che è un dolore altrettanto duro, complicato, difficile da gestire, da sopportare. E poi c'è Fausto che ci ha chiamato, una telefonata riferita ed è interessante. Lui dice: spesso di fronte al dolore si dice al paziente: devi essere forte, devi superarlo, devi metterci davvero tutto quello che hai. Lui dice: dobbiamo anche però aver diritto a soffrire. La sofferenza deve essere un nostro diritto, perché dobbiamo sempre essere forti? Ogni tanto va bene anche essere deboli, va bene anche dire: soffro e mi tengo il dolore, non devo sempre essere forte.
Interessante, vorrei cominciare proprio con un commento del dottor Varini a questa suggestione, a questa, insomma, riflessione di Fausto, e poi magari anche sulle altre due che ci diceva Antonio Bolzani.
Dopo tutto quello che abbiamo già sentito, emerge una cosa: che io come medico, se mi confronto con un paziente che ha un dolore fisico, psichico, morale, devo comunque cercare di capire cosa significa per il paziente questo dolore, cosa significa, è espressione di grande sofferenza, e dov'è il nocciolo della sofferenza. E allora si tratta proprio di capire quali sono i mezzi farmacologici e non farmacologici che devo mettere a disposizione del paziente per, non dico superare, affrontare la sua situazione di dolore. E questo può essere che devo occuparmi ripetutamente con lui, approfondire cosa è che lo fa veramente soffrire e come posso aiutarlo. E direi quindi, ed è per quello che noi parliamo di curare il malato. Trattiamo il dolore, ma cerchiamo soprattutto di curare il malato. E questo richiede una capacità di ascolto e di comprensione di tutti i segnali, anche subliminali, che il paziente ci dà per capirlo.
E a maggior ragione, dicevo prima, quando ci si confronta con la malattia oncologica, quando una persona è ammalata di tumore, subentrano le due componenti, cioè quella del dolore fisico, e lì bisogna analizzare quella parte, ma c'è il dolore morale, il dolore profondo del sentirsi malati, no? di avere l'angoscia della malattia. Come fa allora il medico, e in questo caso lo chiedo in particolare all'oncologo, ad affrontare queste due dimensioni? Io devo cercare di dare sollievo al malato se soffre fisicamente, ma devo cercare di dargli anche un sollievo psicologico, potremmo dire, e come fare, e morale ovviamente, come si fa a procedere su questo doppio binario?
Allora, io credo che non c'è una ricetta valida per tutti. La cosa che a livello medico ritengo fondamentale è occuparci del paziente, ascoltarlo, cercarlo di capire dov'è la sua sofferenza importante e che attenzione ha bisogno. Tante volte i pazienti all'inizio della malattia vivono il dolore in un certo modo. Quando hanno fatto un percorso prolungato nel tempo di malattia cronica, hanno elaborato anche loro psicologicamente la situazione tumorale e vivono il dolore in un'altra maniera. E allora ritorniamo al discorso. Devo proprio togliere qualsiasi dolore o devo cercare di capire qual è la velocità di crociera farmacologica e relazionale che devo intrattenere col paziente?
Le è già capitato di dire a un suo paziente o a una sua paziente: deve essere forte? E mi ricollego a quello che diceva Fausto, che mi sembrava molto interessante questa riflessione, dopo sentiamo anche gli altri, ma dire ecco a qualcuno: devi essere forte.
Io credo che questo è difficile da dire, perché dicendo devi essere forte, io come paziente mi dico: ma cosa vuol dire essere forte? Come faccio a essere forte? Allora è piuttosto la controparte, il medico, che deve cercare di capire quali sono le stampelle sulle quali il paziente può appoggiarsi.
Dottoressa Soloni, la stessa domanda, il diritto a provare il dolore, perché fa parte del momento, della situazione, della nostra personalità, e però dopo dice sì, ti faccio un'iniezione e questo dolore ti passa. Sembra sempre, no, che ci sia o il bianco e il nero, invece bisogna sempre guardare al grigio. A me colpiva questa affermazione di Fausto, no, che dice devi essere forte. Sì, perché però il corpo magari non è così forte, e neanche la mente.
Il diritto di soffrire, il diritto di dire non sono forte, ho bisogno di depositare su altri la mia debolezza. E quindi come curanti non devi far altro che accogliere questo momento, sottolineare il fatto che sei lì insieme e in questo diritto di soffrire non ti lascio da solo. Insieme possiamo ricercare qualcosa che forse ti fa soffrire un po' di meno. Cioè ricercare un senso, lasciare una speranza, sistemare o comunque cercare di risolvere insieme quello che si può risolvere, e mi riferisco al dolore fisico superabile, per cercare un senso nella sofferenza e nella tua fragilità e nella tua non essere forte. Uno ha il diritto di dire non sono forte in questo momento, io condivido con te questo percorso in questo momento. Quindi il camminare insieme, il non perdersi di vista e il dire io sono in parte a te e accetto il fatto che tu adesso mi dica non sono forte, io ti do questa spalla sulla quale poterti appoggiare, la stampella di cui parlava il dottor Varini prima, e camminiamo insieme cercando un equilibrio. Il diritto sì di non sentirsi dire devi essere forte. Indirettamente ti metti in gioco anche tu come medico. Sia forte, signore, no? Perché anche tu come medico sei limitato, magari non riesci a proporre una nuova terapia, una nuova guarigione, ma è una ricerca di una guarigione interiore, di un senso di quel che si sta vivendo insieme in un equilibrio nuovo.
D'altronde è una riflessione che mi viene spesso in maniera così molto, molto brutale, come quella della citazione shakespeariana all'inizio, no? Quando provi un dolore anche fisico molto forte, io penso, mi dico sempre, nessun filosofo è in grado di filosofare se ha un forte mal di denti, e quanto a volte un mal di denti può essere doloroso. Advocatus Diaboli, Giancarlo Dellino, lo vedevo annuire e riflettere e ponderare quanto abbiamo detto, e probabilmente c'era qualche riflessione che potrà essere utile anche per il vostro seminario.
Diciamo che il dolore, quando è intenso, vuol dire che è necessariamente acutissimo, ma quando è intenso, profondo, quello della perdita di una persona amata, per esempio, che non si può risolvere con un anestetico, è totalizzante. E quindi il primo pensiero è: mi liberi di questo, qualcuno mi liberi di questo. Poi quando si è liberati dal dolore, per esempio dal dolore fisico, ci si rende conto che oltre questo orizzonte c'è ancora un immenso territorio dove non si sa più bene dov'è il problema. Prima era togliersi il male e dopo non c'è. Questo deriva anche da una concezione storica, non siamo figli del passato. Per molti secoli la medicina ha potuto fare poco per lenire il dolore, qualche il laudano, qualche oppiaceo. L'attenzione al dolore è relativamente recente, però prima c'era il grosso elemento consolatorio forte, per esempio nella cultura cristiana, ognuno ha la sua croce da portare, il calvario eccetera, c'era un elemento di accettazione e di sopportazione entro certi limiti. Poi improvvisamente arriva la soluzione tecnica farmacologica e si dice: io premo il bottone, mi tolgo il male, il problema è risolto. Non è così semplice, però a chi si può rimproverare di voler schiacciare questo bottone? Soprattutto in un'epoca come quella contemporanea, in cui la soddisfazione immediata del piacere è una cosa che sta diventando la divisa generale di tutti, e soffrire e aver male è il contrario. Quindi evacuiamo tutto questo, poiché una volta che abbiamo tolto questo aspetto ci siano altre cose che restano scoperte e che vanno affrontate in tutt'altra prospettiva, e in cui magari anche il dolore aveva un ruolo da giocare e lo si capisce a posteriori, è dura. D'altra parte, se io ho male, ho messo la mano sulla placca e mi brucia, cerco una crema da mettere, non cerco grandi risposte filosofiche in quel momento. Capisco dopo, probabilmente, che tipo di riflessione mi può innescare un'esperienza di questo genere.
Sì, è vero, anche perché è la legge della compensazione. Se mi scotto sulla piastra rovente, la prima cosa che il medico di solito consiglia è: metti poi la parte scottata sotto l'acqua fredda, no? Che così subito ricrei una sorta di compensazione. Oppure appunto vado cercando la crema che mi faccia passare il dolore, magari, che poi diventa sempre più acuto. Ed è vero che noi viviamo oggi in una società in cui la cura del dolore spesso ci porta a volerlo anestetizzare attraverso tutti i mezzi a nostra disposizione. Quanto questo poi sia utile, e qui sarebbe interessante anche vedere l'aspetto invece morale e psichico, è davvero denso di implicazioni che in parte o totalmente verranno poi affrontate in questo seminario, questo 22esimo seminario Trattare il dolore o curare il malato, giovedì prossimo al Palazzo dei Congressi. Ci vediamo tra un attimo con i nostri interlocutori qui in studio.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Back around, yeah, I know you can.
Trattare il dolore o curare il malato, ne stiamo parlando questa mattina a Mille Voci, il titolo del 22esimo seminario organizzato dall'Associazione Triangolo e dalla Fondazione di Ricerca Psico-Oncologica, che si svolgerà giovedì prossimo al Palazzo dei Congressi dalle 9 alle 16 con una ricca quantità di relatori che si avvicenderanno, anche moderati o provocati anche da un avvocato del diavolo, che è uno dei nostri interlocutori questa mattina qui con noi, che è Giancarlo Dillera, insieme ai due medici Marco Varini, oncologo, e Chiara Soloni, che è anestesiologa e anche medico di cure palliative. Dopo tanto vorrei venire anche sul tema delle cure palliative, che è molto importante. Intanto Antonio Bolzani è arrivato con altri
due spunti, due domande di carattere informativo. La prima, la giornata è aperta a tutti?
Sì,
è aperta a tutti, ecco, ce lo chiedono in diversi. E poi una domanda che l'ascoltatore o ascoltatrice premette, ma forse una provocazione: perché in Ticino ci sono due associazioni, la Lega contro il cancro e l'associazione Triangolo? Lavorate assieme? Avete la stessa filosofia? Non c'è il rischio di sovrapposizioni?
Chi è che può, magari un dottor Varini?
Sì, allora, la Lega contro il cancro esiste da, non so esattamente da quanto, ma da
decenni
o più di 50 anni, sicuramente. L'associazione Triangolo ha festeggiato l'anno scorso il 30esimo. Sono due associazioni che sono partite da premesse diverse, da un contesto operativo diverso, con specialisti diversi, però i rapporti tra la Lega contro il cancro e il Triangolo sono molto buoni. Abbiamo avuto in passato e anche adesso ripetuti punti di collaborazione. Il Triangolo ha però la caratteristica di voler seguire il paziente su tutto il suo percorso di malattia, mentre la Lega contro il cancro fa un lavoro più generale, anche su tutto il percorso di malattia, ma distribuito fra vari specialisti e vari gruppi tecnici specializzati ad affrontare le varie problematiche. Il Triangolo cerca di tenere tutto sotto lo stesso cappello. Io direi che sono due associazioni che si completano, che io non sono in contrapposizione.
Beh, d'altronde credo che è finalizzata comunque a un fine positivo, cioè quella di andare incontro al malato e quindi cercare di essergli di supporto. Dottoressa Chiara Soloni, dicevamo appunto anestesiologia e cure palliative, e spesso quando si parla di persone affette da tumore entrano in gioco, no? Queste strane, questa esotica branca della medicina che sono le cure palliative. Quando ne abbiamo parlato prima dell'inizio della trasmissione, diceva è un'espressione che spesso suscita quasi disagio, no? Perché sembra quasi una medicina residuale, quel non possiamo più fare granché, allora ci sono le cure palliative. Ma che cosa sono le cure palliative dal suo punto di vista?
Le cure palliative sono la cura attiva e globale degli individui di ogni età che affetti da importanti sofferenze causate da una qualsiasi malattia, quindi non solo oncologica, e non sono cure finalizzate solo al quando non c'è più niente da fare. Quando non c'è più niente da fare come cura attiva, c'è ancora tanto da fare per curare. E inoltre di solito le cure palliative comprendono la prevenzione, l'identificazione precoce del sintomo, comunque del setting instabile, e iniziano con la diagnosi della malattia. Quindi sono cure che possono anche, sono cure di vita, perché l'obiettivo è il miglioramento della qualità di vita, quindi finalizzate a una modifica migliorativa del percorso di cura. Quindi sono cure che non riguardano solo il paziente, ma riguardano anche la sua famiglia, perché quando arriva una malattia in una famiglia si ammala il sistema, quindi tutto il sistema familiare deve essere sostenuto in questo percorso di cura, che può portare alla guarigione o può portare alla morte. Vengono erogate da un team specialistico, un medico solo non può, una figura professionale solo non può erogare cure palliative, ma sono cure erogate da un setting in cui c'è l'assistente di cura, in cui c'è l'oncologo, in cui c'è il medico di famiglia, che è un perno centrale della continuità e della quotidianità, c'è l'infermiere, c'è l'arte terapista, quindi vengono erogate da un team specialistico che ha la stessa importanza nell'osservare questa presa a carico e questo percorso di cura. Quello che vedo io medico è un pezzettino, quello che vede il medico di famiglia è un altro, quello che vede l'assistente di cura, la donna delle pulizie che entra in casa per sostenere la famiglia, sono altre visioni. Quindi integrandosi queste visioni si può curare insieme e prevenire la sofferenza o trattare la stessa.
Quindi almeno questo sfata il mito appunto delle cure palliative come cure residuali, come cure che appunto quando non c'è più niente da fare, non sa più come fare il medico, non sa, beh, allora ci sono le cure palliative. Ma intanto Antonio Bonzani voleva portarci
uno spunto,
altri spunti
sulle cure palliative, ma non soltanto, su quanto conta, ma era una domanda molto prevedibile questa, su quanto conta avere una fede in qualcosa o in qualcuno, nel dolore, nella sopportazione del dolore, ma soprattutto nella gestione del dolore.
Questo è un aspetto interessante, perché mette in causa un aspetto, credo, che possiamo allargare, cioè anche la cultura, il contesto anche sociale, culturale, nel quale la persona vive e patisce il dolore. E vedo annuire particolarmente la dottoressa Soloni.
Sì, gli ambiti delle cure palliative sono biopsico-socio-spirituale. La spiritualità, che non è legata a una religiosità, quindi non è la mia fede cattolica, infatti, la tua fede buddista, no? Ma è una spiritualità. Siamo chiamati a qualcosa di più grande. Siamo chiamati a vedere un infinito nella quotidianità e nel limite. Quindi la cultura è fondamentale. Quando ti inserisci in un setting familiare, ti devi adeguare alla cultura, accompagnare o comunque gestire delle cure palliative in un setting musulmano.
Il setting sarebbe la struttura.
Il setting è il luogo di cura, l'equipe, la famiglia, il luogo fatto dalle persone, le persone con le quali lavoro. Il setting non è tanto una struttura fisica, è una struttura psichica relazionale. Quindi quando io mi inserisco in un contesto familiare di una certa cultura e di una certa spiritualità, devo approcciarmi in modo diverso. Il musulmano che rifiuta la dottoressa donna non è nei miei confronti, ma è un rispetto della cultura. Quindi io non mi sento offesa se non mi accetta, ma dovrò sostenere il collega che entra in quella situazione. Quindi è fondamentale l'aspetto spirituale nella cura e nella gestione della sofferenza. Sì.
Dottor Vanini, le è capitato appunto di trovarsi confrontato con dei pazienti che, avendo una formazione culturale, un approccio culturale, potremmo dire anche psicosociale, molto eterogeneo, molto diverso da quello che potrebbe essere il suo approccio medico alla malattia, e con queste persone avere difficoltà ad entrare in comunicazione, a cercare di portarli verso un percorso anche di guarigione o di accettazione della malattia. È già capitato?
Ma io credo le difficoltà che mi sembra di aver vissuto, delle quali mi ricordo in questo momento, non sono di tipo culturale, sono piuttosto di tipo relazionale e caratteriale. Quindi c'è il paziente al quale io non sono simpatico, in un qualche modo non gli parlo come vorrebbe. La collaborazione,
progresso, diciamo.
No, la collaborazione terapeutica.
Sì.
Mi sfugge. No, c'è un'altra parola che mi sfugge.
Vabbè, dopo le verrà in mente.
E comunque con certi pazienti si riesce a far click e con altri non si riesce. E in quel momento lì bisogna anche essere capaci di riconoscerlo ed eventualmente indirizzarlo su qualcuno che ha più successo del sottoscritto. Però, a parte quello, io credo le difficoltà reali, quando ci si sforza veramente di entrare in relazione col paziente, sono raramente di tipo culturale.
Giancarlo Di Lena, andiamo piano piano verso la conclusione.
Quello che dicevi prima, credo da diavolo di poterlo dire, la fede muove montagne. Cioè, è vero che chi ha questo grosso, che non è la consolazione, è volontà di Dio, accettiamo passivamente, non è così semplice, no? Qualcuno che sente questa speranza di redenzione, eccetera, eccetera, è un grosso aiuto. Non vorrei dire che è un grosso anestetico, questo lo dicono quelli che pensano che la religione sia l'oppio dei popoli, che non a caso un anestetico. Direi piuttosto che è un elemento importante, però mi chiedo da diavolo se di fronte all'abisso poi... le emozioni che si provano sono poi così diverse tra una persona che non ha una profonda fede e una che ce l'ha più forte. Credo che sia un processo di elaborazione. Per questo è importante parlare di queste cose. Per questo non bisogna rendere tabù nessun discorso, anche quelli sul dolore. Ci sono tanti tipi di dolore, ci sono dei dolori che si possono lenire ed è giusto farlo, perché è stupido lasciare soffrire qualcuno se si può fare a meno. Ci sono altri dolori che sono più complicati e bisogna capirli prima di curarli. E poi ci sono dei dolori immensi che alla fine diventa il dolore del vivere.
Poi c'è anche una questione tutta legata alla spettacolarizzazione del dolore. Noi siamo una società tendenzialmente edonistica che però tende a spettacolarizzare il dolore. Questo è un aspetto interessante.
Con lo stesso spirito con cui andiamo al cinema e paghiamo per vedere i film dell'orrore. Però l'orrore è dentro nello schermo, non ce l'abbiamo dentro noi.
Dopo le do subito la parola, dottor Varini. Brevemente, Antonio Bolzani, qualche ultimo considerazione.
Sì, si torna sulle cure palliative. C'è chi dice: ma si inietta droga e poi tutto passa. Non è così semplice, lo avete già detto. Sì. Non l'avete spiegato. E poi c'è un messaggio interessante: questa trasmissione comunque va incontro anche a chi si è sentito solo, e le persone sole devono sapere che ci sono altre persone che possono aiutare. Quanto sarebbe bello, leggo il messaggio, se fosse come lo state raccontando. A me nessuno ha proposto un aiuto e mi sono trovata da sola ad affrontare la mia malattia. Dal mio oncologo non sono arrivate proposte di aiuto. Dottor Varini.
Per rispondere prima a questa, è possibile, noi siamo anche gli oncologi non sono sempre
fallibili.
Perfetti posso immaginarmi che c'è un paziente piuttosto che un altro che è deluso dai suoi medici. Questo può dipendere da tantissimi fattori, è comprensibile, non lo difendo, ma è comprensibile. Per ritornare al discorso della fede che è stato sollevato, la domanda era se la fede aiuta. Io credo che sicuramente chi ha una fede strutturata, in questa fede trova un aiuto nell'affrontare la malattia. Però non dimentichiamoci che Gesù Cristo sulla croce ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato?
E quindi la sofferenza in questo caso era percepita proprio fisicamente. Dottoressa Soloni, invece vorrei chiudere prendendo spunto invece da questa telefonata dell'ascoltatrice che ci ha riportato Antonio Bolzani. È il segno che bisogna forse ancora sensibilizzare i medici, e qui proprio la responsabilità del medico a prendersi carico della sofferenza, in questo caso di questa paziente che dice: io sono stata lasciata sola. Manca forse ancora una cultura da questo punto di vista, anche tra i medici.
Allora, le cure palliative nascono meno di 50 anni fa. Quindi è una medicina nuova, è una medicina giovane. Gli approcci delle cure palliative sono tre: il culturale, e grazie a questa trasmissione che fa diffondere, grazie a questa signora, anzi le invito, venga, conosciamoci, parliamone.
In questo caso venga all'associazione.
Venga al convegno, anche venga a sentirci, sì. Conosciamoci. È proprio un approccio culturale, deve diffondersi una cultura palliativa che non è legata a una cultura del fine vita, ma è una cultura di una condivisione del percorso di cura, quindi una cura attiva e globale degli individui. Quindi questa trasmissione ci consente di diffondere una cultura palliativa che non è solo medica, ma ci riguarda tutti. Ciascuno di noi un giorno andrà a morire, ciascuno di noi deve considerare il proprio limite, ciascuno di noi dovrebbe fare le direttive anticipate dal 1 gennaio del 2013. Quindi una discussione sulla gestione della propria salute deve esserci. Grazie signora, si faccia vedere, conosciamoci, perché la cultura delle cure palliative deve essere diffusa e non solo in ambito medico. I medici piano piano stanno arrivando, quindi l'approccio generale delle cure palliative è specifico per i sanitari, e poi ci sono le cure specialistiche. Quindi andiamo avanti a diffondere questa cultura. Grazie signora, forza, questa sua testimonianza è grande, andiamo avanti, conosciamoci e alleamoci.
Dottor Vanini, credo che lei non possa che condividere le parole della dottoressa Soloni.
Ha parlato molto meglio di me.
E quindi credo che anche questo è un appello appunto ai medici di tenere conto appunto anche di queste voci che possono essere appunto solitarie. E quindi forse speriamo di aver dato anche un elemento di conforto.
È un diritto umano, la cura palliativa è un diritto umano.
Giancarlo Dillena, dunque l'appuntamento giovedì 7 febbraio, 22esimo seminario, trattare il dolore o curare il malato, insomma ce lo teniamo il dolore, perché serve.
Se avessimo risolto il problema probabilmente non saremmo qui, saremmo in un'altra dimensione. Fa parte della realtà della nostra vita, lo abbiamo affrontato e lo affrontiamo e lo affronteremo in modi diversi. È una parte di noi, quindi riflettiamo su questa parte di noi, cerchiamo di capire come si relaziona con il resto, cerchiamo di uscire col minor danno possibile, e se possiamo fare un passo avanti probabilmente lo faremo soprattutto nella direzione che diceva la dottoressa prima, cioè quella di sentirci più vicini e di capirci meglio, perché quella parola che mancava prima al dottor Varini probabilmente era alleanza terapeutica,
ecco. Giusto.
È questa cosa che dobbiamo cercare, e magari superare anche delle difficoltà che fanno parte anche loro della situazione normale della vita di tutti i giorni.
Grazie a Marco Varini, oncologo, grazie alla dottoressa Chiara Soloni, specialista in anestesiologia e cure palliative, grazie al giornalista Giancarlo Dillena di essere stati con noi a Mille Voci. Abbiamo parlato del 22esimo seminario Trattare il dolore o curare il malato al Palazzo dei Congressi giovedì 7 febbraio. Abbiamo detto che la partecipazione è anche aperta al pubblico e quindi potrete andare ad ascoltare i molti relatori che si avvicenderanno. Mille Voci torna domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.